Buongiorno a tutti. Allora siamo a completare il capitolo 3 che avevamo cominciato la volta scorsa, che recapitolo per gli eventuali assenti. Questo capitolo 3 in cui si vede questo povero che è Mosè, che ha rinunciato alla sua dignità di funzionario alla corte d'Egitto, che è diventato un pastore di un gregge non suo, perché pascola quello del suocero, e che vede, ha questa visione, questa esperienza che resta unica nella storia dell'umanità, cioè la prima volta in cui Dio, qui bisognerebbe togliere il riverbero però, perché fa l'eco.
No, e qua si sente meravigliosamente.
Ah sì?
Sotto, sì, io qua non ho bisogno della preca.
Non sentite un eco? No, allora sento solo io, va bene.
Non è fastidio.
Perché forse basta togliere gli acuti. Paolo? Ciao. Fa l'eco, eco, vedi se c'è un effetto eco. Se togli solo l'eco magari si sente bene. Fermo restando che voi sentiate bene uguale.
Proviamo
così. Ecco, non fa più eco. Allora, dicevo, è un evento unico. È l'evento principale. L'uomo non avrebbe mai saputo dire chi è Dio se Dio non si fosse rivelato. E allora in un giorno preciso, probabilmente intorno al 1250-1230 avanti Cristo, Dio si rivela a un uomo, appare a un uomo, gli parla, e su questo benedetto monte Horeb Sinai. Le fonti yavista e sacerdotale chiamano il monte di Dio Sinai. Le fonti eloista e deuteronomista lo chiamano Horeb. È lo stesso monte. Anche Siracide 48:7 identifica il Sinai con l'Horeb. Perché le fonti eloista e deuteronomista evitano il nome tradizionale Sinai? Forse perché poteva ricordare la dea Sira della luna, la dea Sin. E la Siria era allora la più forte nazione dell'epoca, che con le sue armi aveva condotto il popolo di Dio sull'orlo dell'annientamento. Horeb invece significa territorio desertico. Quando alla fine del VI secolo la potenza degli Assiri ormai è scomparsa e quindi non c'è più importanza per la loro dea lunare Sin, negli ambienti teologici della fonte sacerdotale si torna a parlare di monte nel deserto, quindi del Sinai, quindi monte Horeb nel Sinai. Però sappiate che Sinai e Horeb sono la stessa cosa. Dov'è? Qualcuno ha pensato un vulcano. Perché? Perché poi la grande teofania, la grande rivelazione di Dio tra fuoco, fiamme, fumo, cenere, caligine, nube avverrà in questo contesto quasi di eruzione vulcanica, ma nel Sinai non è stato trovato nessuno. Altri hanno pensato ai vulcani di Arabia, ma come vedete bene dalla cartina, i vulcani d'Arabia si trovano molto più in là, si trovano a circa 200 km. Allora, altri ancora hanno pensato al vulcano Santorini, che nel 1447 ha una grande eruzione, però probabilmente è precedente ai fatti dell'Esodo. È molto probabile che il Sinai invece sia ubicato qui, al fondo della penisola sinaitica, come ben vedete dalla cartina che la gentile Vittoria ci ha preparato, e che corrisponde alla localizzazione attuale, che è quella del Jebel Musa, un monte di 2245 metri. Storicamente possiamo soltanto dire questo, che il luogo particolare della rivelazione di Dio a un uomo era geograficamente fuori della fertile terra di Canaan, era nel deserto, e che tale rivelazione avvenne prima della conquista del paese. Qui Mosè vede questo roveto ardente. La parola roveto, dicevamo la volta scorsa, è Senè, che deriva, che ha le stesse consonanti di Sinai, Ricordatevi bene che la lingua ebraica è una lingua solo consonantica, quindi gli ebrei quando leggevano Rovetto leggevano anche Sinai, quando leggevano Sinai leggevano Rovetto, SN, no? Forse c'era un albero sacro su questo luogo. E allora abbiamo visto le varie ipotesi, cioè sappiamo che proprio in quella zona c'è un cactus autocombustibile, il cosiddetto Cratageus sinaiticus spinosus, che raggiunge i 2-3 metri d'altezza e che quando fa molto caldo a volte si autoincendia. Può essere un miraggio da colpo di sole, questo pastore che sta lì tutto il giorno alla fine si è preso un'insolazione. Può essere una visione. Sottolineavamo come la Madonna appaia sempre ai pastori, Lourdes, Fatima, sono sempre pastori, anche in Africa queste apparizioni, Mosè è un pastore. Può essere un fatto psicologico. Geremia 29 dice: mi dicevo non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome, ma nel mio cuore c'era un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Anche gli ebrei, per esempio, danno poi dal Rovetto Ardente un'interpretazione allegorica, dicendo che questo fuoco divorante era in realtà dentro il cuore di Mosè. Ecco, ciò che conta è che Mosè lì sperimenta il Dio dei suoi padri come liberatore. Mosè ha un contatto particolare con Dio, ha una rivelazione particolare con Dio. Dio gli si mostra, Dio gli si rivela. Che Dio sia un fuoco, lo sapete, è un'immagine che percorre tutta quanta la Bibbia. È un fuoco divorante, nel senso che purifica, è un fuoco che scalda, è un fuoco che illumina, è la luce. Questa immagine di Dio come fuoco la troviamo dal Rovetto Ardente fino alla Pentecoste, dove lo Spirito Santo scende come un fuoco sui discepoli. Il Midrash, cioè la riflessione sapienziale ebraica, vede nel Rovetto Ardente il popolo di Israele che è bruciato dagli egiziani ma inestinguibile. Questo popolo che sarà poi storicamente altre volte bruciato, pensate all'olocausto di Hitler e del nazismo, ma che resterà sempre inestinguibile, che risorgerà sempre. Molto bella è la lettura che lo Shemo Rabbà dà di questo brano. Si dice che Dio disse a Mosè: ti rendi conto di come partecipo alle sofferenze di Israele? Io parlo circondato da spine come se partecipassi direttamente al tuo dolore. Ecco, Dio si manifesta non in un soave tulipano, in una gentile ortensia, in un bel geranio, ma in un Rovetto spinoso, ardente. È un Dio che soffre, è un Dio che è in mezzo alle spine. Non per niente Giovanni, al capitolo 12, versetti 20-36, quando presenterà Gesù incoronato di spine alle folle, vedrà in lui il nuovo Rovetto ardente, cioè il nuovo Rovetto, la nuova presenza di Dio che soffre con gli uomini e per gli uomini, e specificherà, come qui, il giorno della preparazione della Pasqua, 19-14, cioè proprio prima degli eventi pasquali. Qui si pone subito una domanda: come mai Dio si sceglie un popolo? Come mai Dio non appare a tutte le genti a mezzogiorno in mondovisione, ma si sceglie un uomo, si sceglie un popolo, si prende cura tra i tanti oppressi della terra, di questo popolo lì? Israele, si dice, dice Dio, lo vedremo al capitolo 4, versetto 22, è il mio figlio primogenito. Tu dirai al faraone, dice il Signore, Israele è il mio figlio primogenito. Osea 2, saranno chiamati figli del Dio vivente. Osea 11, quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Ancora Geremia 31, sono un padre per Israele, Efraim è il mio primogenito. Ecco, perché fra tanti popoli oppressi, Dio sceglie Israele. Non certo perché fosse un popolo migliore degli altri, lo vediamo fin dagli inizi dei suoi confusi esordi, quando avete visto i due ebrei stanno litigando fra di loro, Mosè si frappone tra di loro, già uno fa la spia. Vedremo che questo popolo si fa una figuraccia dopo l'altra, nonostante i prodigi che Mosè e Aronne opereranno, sempre saranno recalcitranti a capire che Dio ha un progetto di liberazione su di loro, a osare uscire per un cammino di libertà, a cercare di rinunciare alle piccole sicurezze degli schiavi per andare verso la terra dove corre latte e miele. Neanche il più forte è forse il più piccolo tra tutti i popoli, ma Dio sceglie, perché l'amore in genere sceglie. E questo amore di Dio che sceglie, però, non sceglie Israele escludendo gli altri, ma si serve di Israele perché Israele sia profezia per tutti i popoli. Questo è un grande discorso. La vocazione di Israele è una vocazione universalistica, un discorso che è molto difficile da capire per lo stesso Israele, molto difficile da capire. Tant'è vero che anche nell'Antico Testamento avremo sempre le due linee, quella di coloro che dicono Dio ha salvato noi perché siamo belli, pipurrà, e quelli che invece dicono no, Dio ha salvato noi perché portiamo la salvezza a tutte le genti. Questo discorso sarà poi estremizzato, alcuni amici qui vengono anche al corso del martedì su Isaia, dal profeta Isaia, che in un contesto di nazionalismo e di populismo sfrenato, quale si verifica dopo l'editto di Ciro, il ritorno da Babilonia nel 538, in cui si vuole fare un discorso da parte di Esdra, di Neemia, del primo Zaccaria, eccetera, di pulizia etnica, cioè scacciamo gli stranieri, rompiamo addirittura i matrimoni misti, cacciamo le donne straniere che si sono infiltrate nel nostro popolo perché solo noi siamo i figli d'Abramo. Ecco che abbiamo il profeta Isaia che proclama invece l'universalità della salvezza. E attenzione, all'inizio questa universalità della salvezza è vista come una inclusione in Israele di tutti i popoli della terra. Pensate a tutte le profezie che si leggono per esempio nel periodo natalizio, soprattutto in occasione dell'Epifania, tutti i popoli affluiranno, tutte le genti accorreranno, porteranno doni da Saba, eccetera, tutti verranno al mio Monte Santo, tutti verranno a Gerusalemme, teologia già presente nei Salmi, no? Ma Isaia, soprattutto il Deutero e più ancora il Trito, il terzo Isaia, va addirittura più in là, cioè non solo e non tanto tutte le genti affluiranno in Israele, ma Dio ha un progetto di salvezza per tutti i popoli, per tutti i popoli. Vi basti leggere per esempio anche il profeta Amos, capitolo 9, versetto 7, non siete voi per me come gli etiopi o israeliti, parola del Signore, non ho fatto uscire Israele dal paese d'Egitto così come ho fatto uscire i filistei da Caftor e gli aramei da Kir. Interessantissimo questo, cioè io sono il Dio che sta dietro a tutte le lotte di liberazione, io sono il Dio che sta dietro a tutte le lotte di liberazione, non solo ho fatto fare esodo a voi, ho fatto fare esodo ai filistei, vostri nemici tradizionali, da Caftor, agli aramei, vostri nemici tradizionali, da Kir. Ecco. La grandezza di Israele è che solo Israele sa leggere all'interno di questi eventi storici Dio, l'azione forte, potente di Dio. C'è un altro brano, che vedo se lo trovo al volo, ma se non mi ricordo, è Isaia 19, se non erro, vado a vederlo, dove Dio dice addirittura una cosa meravigliosa. Allora, aspettate, cioè, dice sempre cose meravigliose, ma lì in proposito a quello che stiamo dicendo noi. Dovrebbe essere Esodo 19, vediamo se lo trovo. Ecco, in quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto verso l'Assiria. L'Assiro andrà in Egitto e l'egiziano in Assiria. E gli egiziani renderanno culto insieme con gli assiri. In quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egitto e la Siria, una benedizione in mezzo alla terra. Lì benedirà il Signore degli eserciti dicendo: benedetto sia l'egiziano mio popolo, l'assiro opera delle mie mani, Israele mia eredità. Vedete cosa si arriva a dire? Cioè Dio benedice e considera il suo popolo i maggiori nemici di Israele, l'Egitto e la Siria.
Qual è questa citazione?
Isaia 19, versetti 23-25.
Isaia 19.
19, bellissimo, eh? In quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egitto e la Siria, una benedizione in mezzo alla terra. Li benedirà il Signore degli eserciti dicendo: benedetto sia l'egiziano mio popolo, l'assiro opera delle mie mani, Israele mia eredità. Quindi vedete che la salvezza è davvero per tutti. Tra l'altro, quando Isaia scrive questo, gli assiri sono alle porte, gli assiri stanno distruggendo Gerusalemme. Nel 701, dopo aver distrutto tutto Giuda, assedieranno Gerusalemme, poi per motivi strani non la distruggono, ma lo faranno qualche anno dopo i babilonesi, ecco. Ma capite, il fatto che Israele abbia il coraggio di dire, di leggere la storia e di dire: tutti i popoli sono amati da Dio, tutti i popoli sono benedetti da Dio, è una cosa che noi cristiani dovremmo saper fare anche oggi, con la stessa capacità di attualizzazione. Che cos'è l'Egitto se non il Nord Africa? I popoli del Nord Africa che ci stanno, tra virgolette, invadendo, sono benedetti da Dio, sono figli prediletti di Dio. La Siria, cos'è la Siria? L'ISIS, territorio dell'ISIS. Iraq, Iran, Afghanistan, quella parte là era la Siria. Ecco, è mio figlio prediletto, saranno benedetti da Dio. Quindi il credente è colui che non si lascia prendere dal nodo alla gola dicendo: va tutto male, chissà come finiremo, ma è colui che dice: no, alla fine i profeti ci dicono che l'Egitto sarà figlio prediletto, che la Siria, l'ISIS, sarà figlio prediletto, come Israele è figlio prediletto. Anzi, Israele sarà il terzo, vedete? Vedete a dove arriva l'universalismo della salvezza. Allora, Israele è scelto perché sia profezia per tutti i popoli. Cioè, questo è lo stile di Dio. È un Dio un po' stranetto, Guardate questo Dio, è interessantissimo. Cioè, questo capitolo dell'Esodo è uno di quelli che mi ha sempre colpito. Ho udito il grido di dolore del mio popolo, ho visto la sua oppressione, sono sceso a liberarlo, perciò va tu dal faraone. È lo stile di Dio. Cioè, Dio opera attraverso gli uomini, attraverso di noi. Siamo noi i Mosè, siamo noi i liberatori, siamo noi che dobbiamo trasformare il mondo, siamo noi che dobbiamo trasformare l'Egitto e la Siria, nemici storici di Israele, in popolo di Dio benedetto come Israele. Siamo noi. Ecco che Dio si sceglie un popolo perché abbia questa funzione di portare il suo nome, il suo messaggio e la sua liberazione fra tutti gli uomini. Libera Israele perché a sua volta Israele liberi gli oppressi. Cosa che, come diceva il professor Chiolegno la volta scorsa, a chi ha fatto Isaia, l'Israele storico ha dimenticato, perché vediamo cosa stanno facendo i palestinesi. Se loro hanno avuto l'esperienza di essere liberati dall'oppressione, non dovrebbero diventare a loro volta oppressori. È un problema molto molto attuale. C'è quindi un mistero nell'elezione di Israele, che abbiamo visto l'anno scorso nella lettera ai Romani, che però, ve ne dico il sunto di questo famoso capitolo 11, poiché Dio è fedele alle sue promesse, noi sappiamo che tutto Israele si convertirà quando saranno convertite tutte le genti. Quindi il primum movens è l'espansione della fede in Gesù a tutte le genti, dopodiché anche Israele lo riconoscerà. E la conversione di Israele, ci dice Paolo, coinciderà con la fine del mondo, con la resurrezione finale, perché si sarà compiuto il progetto di Dio, si sarà compiuto il mistero delle promesse che Dio ha fatto ad Israele. Ecco perché l'atteggiamento della Chiesa deve essere di grande venerazione verso Israele. deve essere di grande venerazione. Proprio recentemente Papa Francesco, voi lo sapete,
grazie, è bollente.
Oh, grazie figli. Proprio recentemente Papa Francesco ha ancora ricordato che i nostri amici ebrei sono i nostri fratelli maggiori, e ha detto parole durissime contro l'antisemitismo, durissime. Questa piaga che sapete si ripropone continuamente, rinasce continuamente, è un mistero, dei profeti perseguitati. Israele come popolo ha una sua profezia, e guarda caso sembra che il male si accanisca sempre contro Israele in forme sempre diverse. Ecco, il Papa ci ha ricordato proprio sulla linea di Romani 11 che dobbiamo avere rispetto, che dobbiamo avere affetto, che dobbiamo avere venerazione per Israele. Ciò non toglie che dobbiamo anche distinguere l'Israele religioso dall'Israele politico, su cui possiamo fare tutte le nostre sane critiche e stimoli alla sua conversione. Ancora, atteggiamento di umiltà, perché se Dio, dice Paolo, ha tagliato i rami dell'olivo buono, Israele, fondato sulla sua promessa, tanto più facilmente potrà tagliare i rami bastardi che siamo noi, inseriti sull'olivo buono di Israele. Cioè Paolo, stravolgendo le tecniche di trapianti di piante, mi dicono, no? Perché in genere si mette quello buono su quello cattivo, no? Perché prenda vigore, io non me ne intendo di impianti agricoli, ma però ecco, so che Paolo fa il contrario, cioè noi che siamo una pianta cattiva, siamo diventati buoni noi pagani perché siamo innestati nell'olivo buono di Israele. E dice, ricordati sempre, è la pianta che porta te, non sei tu che porti Israele. Quindi grande rispetto, grande venerazione e anche grande umiltà. E attesa anche della sua conversione. Sappiamo che alla fine dei tempi anche Israele si convertirà. Quindi vedete, c'è una predestinazione di Israele. Si ha sempre paura di dire questa parola che io invece amo tanto, perché chiarifica tanto, che non è una predestinazione alla salvezza, perché tutti gli uomini sono salvi, è una in Cristo, ma è una predestinazione alla missione. Il Signore sceglie qualcuno perché sia missionario, così come sceglie noi oggi, perché siamo noi missionari con la fede in Cristo, e 1 miliardo di persone nel mondo e gli altri 5 miliardi e mezzo non sanno neanche che sia Cristo. Come mai? E la parola chiesa, ricordatevi bene, ecclesia significa comunità dei chiamati, quindi vuol dire che qualcuno è stato chiamato, altri no. Paolo dice nella lettera a Tito, non di tutti è la fede, perché il Signore ha ad alcuni di noi dalla fede, salva solo noi, no, il sangue di Cristo è sparso per tutti, salva tutti, ma dà a noi la fede perché diventiamo missionari, perché annunciamo alle genti la missione, alle genti. Questo è un tema importante, duro, lungo. Il bollettino parrocchiale della Crocetta mi ha chiesto per Natale di fare una paginetta, e ho cercato di dire in una paginetta questo tema così importante della missionarietà ad gentes, cioè il cristiano è colui che è chiamato ad annunciare alle genti la buona novella, alle genti. È un momento in cui questa cosa si è dimenticata. I gruppi missionari vengono considerati come una delle attività parrocchiali, c'è la catechesi, c'è la liturgia, c'è il gruppo Caritas, c'è il volontariato, c'è il gruppo missionario, ma assolutamente non è così. La missionarietà è qualcosa che deve compenetrare dalla catechesi alla liturgia, alla carità, al volontariato. Cioè il cristiano è cristiano per annunciare il Cristo alle genti, certo. Il battesimo ci dà questo impegno e ci dice che dobbiamo annunciarlo prima di tutto alle persone che incontriamo, quindi essere testimoni con la coerenza della vita e con la parola nei riguardi dei familiari, dei vicini di casa, di quelli del nostro quartiere, eccetera. Tanto più che adesso ci è offerta anche questa possibilità di confronto multireligioso con tutte queste etnie che vengono ad abitare in mezzo a noi. Ma dobbiamo ricordarci, come dice il decreto sull'attività missionaria della Chiesa del Concilio al capitolo 2, che ogni comunità comunità deve avere l'uguale sollecitudine per i membri della sua comunità come per le genti lontane. L'uguale sollecitudine. E sono stato molto colpito io anni che butto questi semi nel mio consiglio parrocchiale e che quest'anno Monsignor Fiandino abbia scelto proprio il tema della missionarità ab gentes come momento di revisione di tutta la parrocchia, perché si è accorto anche lui, batti e ribatti in miglietta, che una comunità viva come quella della Crocetta non ha questo uguale sollecitudine e non è improntato alla missione ab gentes la catechesi, la liturgia, la carità, il volontariato, eccetera. Allora, il Signore ci ha detto di annunciarlo, ma prima di ascendere al cielo il Signore ha detto: andate e fate discepoli tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e insegnando loro ad osservare quello che io ho comandato. Ci ha detto: sarete miei testimoni fino ai confini della terra. Qui vedete un discorso enorme, eh? È un discorso enorme questo qua. Io ho avuto tra le mani in questi tempi, ho già accennato, questo librettino Provocazioni missionarie di padre Natale Basso, Comboniano, 92enne, il quale è spietato in questo libro. Cioè lui dice: ma scherziamo, ma i cristiani danno nessun peso alla missione ad gentes, e comincia a scagliarsi anche con cose molto, molto concrete. Dice: ma scherziamo, ormai siamo pieni di preti nere, di suore nere che vengono nei nostri istituti, nei nostri convalescenziari, nelle nostre opere caritative, ma spiano dove sono, devono evangelizzare fra le genti, qui bastiamo noi e avanziamo. Cosa ci vengono a dire che i preti a cui mancano? E allora vedete quanti preti di colore ormai abbiamo nelle nostre diocesi, anche incardinate nelle nostre diocesi. E lui giustamente si scaglia, dice: questo è un egoismo, è una miopia dei nostri vescovi, ma è un egoismo spirituale, no? E allora fa degli elenchi tremendi, pagine e pagine, in cui dice: noi abbiamo ritiri, noi abbiamo corsi biblici, noi abbiamo tre messe alla domenica, abbiamo i santuari, abbiamo i confessori, abbiamo i convegni, abbiamo i libri, abbiamo gli scritti. Ma vi ricordate che nel mondo ci sono degli interi paesi che vedono il prete una volta all'anno, se va bene? Io sto pensando ai miei indios, dove i missionari fanno il giro e riescono ad arrivare nei villaggi una o due volte all'anno. Sto pensando al Paraiba, dove lavora un fratello Francesco d'Aiuto, dove mi diceva: tutti i villaggi che dipendono dalla sua parrocchia di Santa Rita riescono ad avere la messa una volta ogni quattro mesi. Cioè, intere nazioni hanno mai visto Cristo. Pensate all'est, sto leggendo qualche cosa adesso sull'evangelizzazione della Mongolia da parte dei missionari della consolata, cui non possono fare proselitismo, cioè, ma sono quattro gatti, la Mongolia è grande credo tre volte l'Europa, ecco, e ci sono tre missionari, tre maschi e due donne, mi pare, ecco. Vedete, dobbiamo davvero riprendere questo. Altro tema, lui dice questo: i missionari rubati. Dice: quanti missionari di ordini missionari sono qui, che lavorano qui e hanno le parrocchie qui, ma non devono pigliare le parrocchie qui, dice lui. Vadano a vivere il loro carisma nei paesi lontani. Qui dobbiamo bastare noi, ma scherziamo. Dopo anni di vita di predicazione e di fede, arrangiamoci tra di noi. I missionari che sono qui dovrebbero essere solo per poco tempo, per fare un po' di animazione missionaria, per portare il grido dei disperati che altrimenti non avrebbero voce, ma null'altro. Non tenere le parrocchie qui. Sto parlando della diocesi di Torino, quante parrocchie sono in mano ai missionari? Quante parrocchie sono in mano a Torino? Attualmente in mano ai missionari della consolata, per esempio. Maria Regina delle Missioni, San Gioacchino, c'è un sacco di parrocchie che, ecco, ma capite? E poi c'è tutta un'altra serie di accuse proprio concrete, vive, su questo fatto che ci dimentichiamo che siamo chiamati anche noi cristiani, nuovo Israele, ad essere il popolo dell'annuncio ad gentes. E dice, appunto finisce questo elenco di cose che abbiamo: corsi biblici, ritiri, libri, docenti, predicatori, eccetera, eccetera. E poi dice: ma come non sentiamo l'urgenza di condividere queste ricchezze spirituali con il mondo? Con il mondo. È lo stesso tema della predestinazione di Israele, che attualmente noi viviamo come predestinazione di noi alla fede. Non è per la nostra salvezza, non è per titillarci l'anima in un rapporto personale con Dio, per carità è anche quello, ma è sempre e soprattutto per la missione, per l'annuncio alle genti. E qui siamo al tema della missione, siamo al tema dell'essere chiamati. E allora pregherei di leggere dal versetto 11, andando avanti, magari fino alla fine del capitolo, in maniera tale da vedere che cosa ci dice sul tema della missione il testo sacro.
Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e per far uscire dall'Egitto gli israeliti? Rispose: io sarò con te, eccoti il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio: ecco, io arrivo dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: come si chiama? E io cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai agli israeliti: io sono mi ha mandato a voi. Dio aggiunse a Mosè: dirai agli israeliti: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Va, riunisci gli anziani di Israele e di loro: il Signore, Dio dei vostri padri, mi è apparso, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dicendo: sono venuto a vedere voi e ciò che vi hanno fatto a voi in Egitto. E ho detto: vi farò uscire dall'umiliazione dell'Egitto verso il paese del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amoreo, del Perizzita, dell'Eveo e del Jebuseo, verso un paese dove scorre latte e miele. Essi ascolteranno la tua voce e tu e gli anziani di Israele andrete dal re di Egitto e gli riferirete: il Signore, Dio degli ebrei, si è presentato a noi. Ci sia permesso di andare nel deserto a 3 giorni di cammino per fare un sacrificio al Signore, il nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire se non con l'intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l'Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso. Dopo egli vi lascerà andare. Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli egiziani. Quando partirete, non ve ne andrete a mani vuote. Ogni donna domanderà alla sua vicina e all'inquilina della sua casa oggetti di argento e oggetti d'oro e vesti. Ne caricherete i vostri figli e le vostre figlie e spoglierete l'Egitto.
Allora, vedremo che in questi testi, e ora nei capitoli successivi, ci sono vari racconti della vocazione di Mosè, che cercheremo di unificare un po' nella chiacchierata da adesso, perché lo schema di questo che vediamo al capitolo 3 è quello che vedremo poi anche nei capitoli successivi. Allora, qui abbiamo alcuni racconti della vocazione di Mosè dalle fonti yavista ed eloista fuse insieme, E vedremo ancora al capitolo 6 un altro racconto di vocazione dalla fonte sacerdotale. Lo schema della vocazione è uno schema classico. Se voi avessimo tempo, ma di andare a leggere la vocazione di Abramo, Genesi 17, di Gedeone, Giudici 6, di Sansone, Giudici 13, di Isaia, Isaia 6, di Geremia, Geremia 1, di Zaccaria, vi ricordate Zaccaria, il papà di Giovanni Battista, al capitolo 1 di Luca, di Maria, in Luca 2, di Paolo, in Atti 9, lo schema è sempre più o meno lo stesso. Cioè, Dio chiama, il chiamato in genere risponde Hinani, cioè eccomi, che è il comandi del servo verso il padrone, del carabiniere verso il maresciallo, comandi, Hinani. C'è una promessa di salvezza, Dio dice guarda ti ho chiamato perché ti salvo, perché tu salvi gli altri, eccetera, eccetera. C'è una missione, quindi mando te a salvare. Ci sono le obiezioni del chiamato, cioè il chiamato tira sempre fuori delle obiezioni. Ma come? Ma non è possibile, ma io sono povero, io sono piccolo, eccetera, eccetera. E ci sono dei segni di conferma. Anche nell'annunciazione, che meglio ormai si chiama vocazione di Maria, noi abbiamo lo stesso schema. Appare l'angelo, la saluta, le dice tu diventerai la madre del Salvatore. Maria risponde eccomi, eccomi, anche lei idu, in greco la traduzione di Inani, eccomi, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola, però anche lei fa le sue brave obiezioni. Come avverrà questo? Io non conosco uomo. Segno di conferma, tua cugina Elisabetta, che ha 90 anni, sterile, cioè, diventerà mamma. Il segno di conferma. Ecco, tutte le vocazioni più o meno sono così. Anche qui abbiamo questo schema nella vocazione di Mosè. Questa vocazione di Mosè che è paradigma della storia della nostra vocazione ad essere discepoli di Cristo. Tutti noi siamo dei chiamati, preti, suore, genitori, catechisti, animatori della carità. Sappiamo di essere chiamati? Sappiamo di avere una missione? Sappiamo ascoltare la sua voce? Sappiamo obbedire a Dio? Siamo pronti a fare esodo dalle nostre sicurezze per seguire questa missione? Crediamo che ogni chiamata è una chiamata per la gioia, per la libertà e non per darci delle rogne ulteriori? Guardate, questo è molto importante. Vi ho già detto delle mie difficoltà intellettuali a preparare questo incontro diocesano del 19 febbraio a Villa Lascaris, che avrà come tema la missione degli anziani. E come il Papa abbia detto esplicitamente che l'anzianità è una vocazione ed è una missione. Allora, che missione può avere un vecchietto che magari sta male, che magari è allettato, che magari ha difficoltà a relazionarsi con gli altri? Eppure ogni vocazione è una missione, ogni età è una missione. Non mi stancherò di ripetere, Mosè è chiamato a liberare Israele a 80 anni, a 80 anni. Cioè quando ormai pensava di aver finito la vita, quando ormai pensava mi resta poco da vivere, porto ancora un po' in giro ste pecorelle, ancora questo ce la faccio, poi chissà, a 80 anni è chiamato e a che missione? La missione che ha cambiato il mondo, perché la liberazione di Israele dalla schiavitù d'Egitto è diventata il fondamento della fede di un miliardo di persone nell'umanità, perché questa liberazione è diventato il prototipo di tutte le liberazioni. Ecco, il nostro Dio è il Dio della missione, è il Dio che chiama. Feuerbach diceva che Dio non è la risposta alle domande dell'uomo, ma Dio è colui che fa domande all'uomo, che interpella l'uomo, che chiama l'uomo. Il nostro Dio è Dio che chiama, è Dio che chiama. che chiama, qualunque sia il deserto in cui siamo, qualunque sia l'età che abbiamo, ecco, quello è il luogo dove oggi Dio mi chiama. La nostra storia non è una storia casuale, la nostra storia è guidata dalla mano di Dio. Vedete, anche il crimine commesso da Mosè, l'uccisione dell'egiziano, è diventato in qualche modo un mezzo che Dio ha usato per rivelarsi poi a Mosè, per la missione di Mosè. Ognuno di noi è giunto al suo posto odierno condotto dalla manoforte di Dio, la cui parola, dice Isaia capitolo 11, non torna mai indietro senza portare frutto. Scusate, Isaia 55, versetti 10-11. Ecco, tanti incontri della nostra vita, che magari a noi appaiono casuali, agli occhi di Dio non lo sono. E anche le delusioni, gli scontri, le ferite che abbiamo subito, gli eventi della nostra vita che paiono soltanto magari dettati da situazioni socio-economiche o va a sapere, sono parte del piano di Dio per ciascuno di noi. Anche le sconfitte, anche le cacciate entrano nel progetto di Dio. Sono i piccoli colpi con cui Dio ci ha portato ad essere oggi là dove Lui vuole che noi siamo. Ed è quindi oggi, nel nostro stato sociale, nel nostro stato di salute, nella nostra età, nel nostro contesto, che Dio ci chiama. Ciascuno di noi deve interrogarsi: oggi qual è la mia missione? Signore, parla, il tuo servo ti ascolta. Quando Dio ti parla, sapere dire: eccomi, inani, eccomi, sono qui, sono a tua disposizione. La vita del credente è sempre una missione. Ciascuno di noi non si senta mai arrivato, finito, in quiescenza. Non esiste la pensione, non esiste neanche il 100 per dire come credente mi posso ritirare. Perché a qualunque età, ci ricorda Papa Francesco, Dio ci chiama in missione. A volte, dice il Papa, questa missione dobbiamo anche inventarcela, perché non riusciamo a capire bene. Non ci sono dei modelli precostituiti, non ci sono dei paradigmi, dei prototipi. Ciascuno di noi deve capire qual è la sua missione. A volte la missione sarà anche solo la preghiera, la testimonianza nella sofferenza, il portare il sorriso a quelli che sono attorno a noi, il leggere la storia con speranza. Ad altre volte sarà il trasmettere la fede, altre volte sarà aiutare nella carità, altre volte sarà creare comunione. Ecco, ciascuno di noi ha la sua missione ad ogni tempo. Quali sono le obiezioni di Mosè? Allora, è necessario che ci siano queste obiezioni, fanno parte della resistenza umana. Ciò dimostra che la vocazione è qualcosa anche che ti strappa, che crea discontinuità, che crea rottura dalla tua esistenza. Non puoi permettere di dire: mi ha chiamato, faccio come prima. No, c'è qualcosa di diverso. Nei racconti di Mosè, delle vocazioni di Mosè, le obiezioni sono 6, 2 per ogni fonte. Allora, fonte eloista. Prima obiezione, capitolo 3, versetto 11, ma chi sono, Signore, io? Sono un povero beduino vecchio. Sono un povero beduino vecchio, ma tu mi mandi a sfidare il faraone. Sono un povero beduino vecchio. Capitolo 3, versetto 13. Signore, scusa, ma chi sei tu? Chi sei tu? Tu mi parli, tu mi dici che... Ma chi sei? Quale autorità hai per mandarmi? Risposte. Versetto 12. Allora, chi sono io? Domanda. Sono un povero beduino vecchio. Risposta. Io sono con te. Wow, allora io sono con te, lo capisco dopo, lo capirò alla fine dell'esodo che Dio è stato con me. Quindi non è un segno riscontrabile subito, ma rimanda all'obbedienza della fede, al fare senza capire. L'unica garanzia della nostra vocazione ci sarà data poi, ci sarà data a posteriori. Dobbiamo buttarci in fondo. Chi sei tu? La rivelazione del nome, e allora su quello dirò qualche cosa dopo, sul nome di Dio. Seconda fonte, la fonte yavista. Allora, prima obiezione è quella del capitolo 4, versetto 1, magari leggi il versetto successivo, così vediamo subito l'obiezione.
Mosè rispose: ecco, non mi crederanno, non ascolteranno la mia voce, ma diranno: non ti è apparso il Signore.
Ecco, ci fermiamo qui. Prima obiezione. La prima obiezione: negheranno la mia vocazione. Negheranno la mia vocazione. Cioè, come fai a dire che ti ha parlato il Signore? Quale prove porti? Ma scherziamo, pensate, un gruppo di schiavi, che arriva un tale vecchio che arriva dall'Arabia e dice: buongiorno, sono venuto a liberarvi, perché Dio mi ha detto questo. Non mi crederanno, non daranno ascolto alla mia voce, ma diranno: non ti è apparso il Signore. Prima obiezione. Seconda obiezione, leggi solo il versetto 10, per favore, del capitolo 4.
Mosè disse al Signore: mio Signore, io non sono un buon parlatore, non lo sono mai stato prima e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua.
Allora, tu non sei impacciata di bocca e di lingua, ma io mi immagino che Mosè, come dice tutta la tradizione, fosse babà, 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 niente, e dicesse di cui io sono impacciato di bocca e di lingua. E dice: e io dovrei andare a fare i discorsi al faraone? Quindi guardate che Dio cosa prende. Dio, come diceva sempre Tonino Bello, non va mai a prendere nelle sue milizie le truppe scelte, prende gli scarti e ne fa i suoi comandanti e ne fa i suoi capi. Era pure balbuziente sto qua, era impacciato di bocca e di lingua, poveretto, poveretto. Risposte vedremo ai versetti 2-9 del capitolo 4. Di fronte a quelli che negheranno la sua vocazione ci saranno dei prodigi, dei segni che Mosè opererà di fronte al faraone. Seconda obiezione: non so parlare, sono balbuziente, l'apparizione della tua o Dio nella mia vita non ha cambiato la mia impotenza. La nostra vocazione ci dà la grazia, ma non opera una trasformazione radicale in noi. Se io sono malaticcio, se io sono debole, se tendo alla depressione, non è perché Dio mi ha chiamato che il giorno dopo sono un leone e faccio record dei 100 metri e sono la persona più allegra della terra. La vocazione è lì, nei tuoi limiti, nelle tue sofferenze. Al versetto 13, vedremo, del capitolo 4, Mosè dirà al Signore: manda un altro. E al capitolo 14, al versetto 14, la collera del Signore si accese contro Mosè. Bellissimo, Certo, Dio a un certo punto perde la pazienza, dice: ma porca miseria, va via. Ecco, qual è la risposta? Non sai parlare, sei balbuziente. Versetti 14, 15 del capitolo 4, ti affiancherò Aronne, che parlerà per te, ma soprattutto sarò io che parlerò in voi. Terza fonte, la fonte sacerdotale, la vedremo al capitolo 6, ma già lo anticipo, ha solo due obiezioni, ma che sono in parte le stesse della fonte yavista. Cioè 6-9, Israele mi rifiuterà. 6-12, 29-30, sono incapace di parlare. Ecco, vedete, l'uomo fa obiezioni, l'uomo fa resistenze, ma a un certo punto Dio ti dice: datti un andi, perché altrimenti la collera del Signore si accese contro di te. Rivelazione del nome, qui bisogna dire qualche cosa un pochino più approfondito. Allora, noi sappiamo che il nome sacro di Dio, YHWH, non era conosciuto ai patriarchi, anche se la fonte Yavista si chiama così perché fin dai primi capitoli della Genesi Dio è chiamato YHWH. Ma in Esodo 6, versetti 2-3, leggeremo: Dio parlò a Mosè e gli disse: io sono il Signore, sono apparso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come El Shaddai, cioè il Dio delle montagne, ma con il mio nome di YHWH non mi sono mai manifestato a loro. Questo versetto probabilmente è storico, cioè prima le tribù nomadi che facevano capo ai patriarchi conoscevano un Dio che si chiamava El, e questo Dio El aveva varie specificazioni, eh? El Elyon, l'altissimo, Genesi 14, El Roi, il Dio della visione, Genesi 16, El Olam, il Dio dell'eternità, Genesi 21, El Shaddai, il Dio delle montagne, che noi abbiamo tradotto erroneamente l'Onnipotente, ho già detto altre volte, non c'entra niente, il Dio delle montagne, Genesi 17. Probabilmente, però, in Arabia e soprattutto dall'Arabia, soprattutto verso il Sinai, ma anche verso il territorio fenicio, verso il Libano, c'è documentata di un'antica divinità che veniva chiamata Olui, cioè Yahu, o come vuol dire, oh che bello, la O preposizione, lui pronome personale, viene chiamato Olui, Yahu. Probabilmente un gruppo di ebrei incontrano questi Shatsu Yahweh, cioè questi adoratori di Dio col nome di Olui, all'interno della penisola sinaitica, e sono i gruppi di Levi, di Giuda, di Simeone, di Caleb e dei Keniti, quindi anche discendenti di Caino, i quali però i Keniti non entreranno nella terra promessa. E allora la gente si chiede: come mai questi tali che adoravano Dio col vero nome da sempre, i Cainiti, non entrano nella terra promessa? E la risposta è: chissà cosa hanno combinato. E allora si fa risalire a Caino il primo grave peccato, cioè di omicidio, fratricidio. Vedete? È sempre una storia scritta dopo, è sempre scritta a posteriori. Si fa risalire il fatto che non entrino nella terra promessa al peccato di un loro progenitore, Caino. Invece un secondo gruppo, i figli di Giuseppe, conosce questo nome soltanto durante l'esperienza dell'Esodo. Questa forma breve, antica, Olui, Yahu, è rimasta nei nomi propri. Cioè tutte le volte che voi vedete in ebraico una parola che comincia per Yo, Yah, eccetera, è sempre il nome santo di Dio. Yochabed, Yoshua, che noi possiamo tradurre indifferentemente Gesù, Giosuè, Isaia si chiama Yoshua, cioè Dio salva, Yo, è sempre Yo o Yah, Gioele, Yoel, Dio è il Signore, El vuol dire Signore, Yo, Elia, El, Yah, il Signore è Dio, Yah. Dobbiamo imparare, si fa poi in fretta, perché tutte le volte trovate Yo, Yah, che poi noi traduciamo magari Jo, Ja, eccetera, è sempre il nome santo di Dio. La pronuncia antica, ma le trascrizioni greche ci dicono che il nome santo di Dio si pronunciava Yahweh, oppure qualcuno dice Yahoh, non certo Geova, perché voi sapete Geova è una balla inventata dai nostri amici testimoni di Geova, i quali fanno una cosa assurda per l'ebraismo. Voi sapete che il nome santo di Dio non poteva mai essere pronunciato, viene pronunciato solo una volta all'anno dal sommo sacerdote che entra nel santo dei santi il giorno di Yom Kippur. Allora tutte le volte che l'ebreo legge la Bibbia e trova il nome Yahweh, è obbligato a dire Adonai, che è la parola Signore, che poi diventa Kyrios in greco. Quindi gli ebrei leggono sempre Adonai. Quando vedono Yahweh, devono leggere Adonai, non possono dire il nome santo di Dio. Che cosa succede? La lingua ebraica è soltanto una lingua consonantica. Quando nel VII-VIII secolo dopo Cristo ormai si comincia a non capire più le parole ebraiche, perché è una lingua talmente vecchia, talmente morta, si è parlato aramaico, poi si è parlato greco, ormai è la lingua di centinaia di anni prima, allora incaricano un gruppo di rabbini, cosiddetti masoreti, di mettere le vocali al testo ebraico, no? E allora, e lo dico sempre, non è un lavoro così facile, qualche volta gli stessi masoreti sbaglieranno. L'esempio che vi ho già portato mille volte, lo sapete, se io scrivo su una lavagna PZZ, che cos'è? Pizza, pozzo, pezzo, pazzo, puzzo, vedete quante cose posso tirar fuori cambiando le vocali. E quindi dal contesto si evince che, ma qualche volta potrebbe essere pezzo, qualche volta potrebbe essere pazzo, qualche volta potrebbe essere pozzo, qualche volta potrebbe essere puzzo, qualche volta potrebbe essere pizza e così via. I rabbini masoreti, quando vedono IHWH, non mettono le vocali della parola Yahweh, mettono le vocali della parola Adonai, perché tanto si legge Adonai. Allora mettono la A di Adonai, una A stretta, tipo E o A. Allora, soltanto un imbecille, scusate, legge le consonanti di Yahweh e le vocali di Adonai, facendo Geova, ma è una roba proprio ridicola. Un ebreo di fronte a questo si scompisce ridendo per 200 giorni, capite, no? I nostri amici invece hanno fatto questa menata, cioè diteglielo pure, ma guardate che non funziona così. Avete messo insieme le consonanti di Yahweh con le vocali di Adonai, com'è nel testo masoretico, com'è nella lettura sinagogale, ma nessun ebreo legge Geova. Gli ebrei leggono Adonai perché sanno che sono le vocali di Adonai. Comunque, perduta la radice primitiva, il suo senso è ebraicizzato in Eye Asher Eye. Allora, Eye, Eye è dal verbo Aya, che vuol dire essere, esistere, divenire. È l'imperfetto del verbo essere, esistere, divenire, prima persona singolare. Quindi è vicino all'idea di vivere, che si scrive nella stessa maniera, ma che ha l'H iniziale dura e non l'H iniziale aspirata. Asher è un pronome relativo, soggetto o oggetto, cioè può significare sia chi che cosa. Allora, traduzioni, significati possibili. Primo significato, poiché un imperfetto è un tempo continuativo, eier, asher, eier, può significare io ero chi ero, io sono chi sono, io sarò chi sarò. In altre parole, l'eterno, l'illimitato. L'Apocalisse dice colui che era, è e sarà, oppure colui che era, è e che viene. Apocalisse 1,48. È l'interpretazione cosiddetta statica della filosofia greca. Dio è l'eterno. Dio è l'eterno. Colui che era, che è e che sarà. Attenzione, ma altri notano che questo imperfetto è un imperfetto cosiddetto ifil, cioè causativo, attivo. Allora la traduzione migliore sarebbe io sono colui che fa essere, che produce la vita, cioè il creatore, colui che fa vivere. Terzo, la ripetizione del verbo può anche significare indeterminazione, cioè io sono chi sono, cioè il trascendente, il libero. Io sono, ma non vi dico che cosa. Nessun predicato potrà mai racchiudere la mia grandezza. La mia essenza resterà sempre un mistero per te, omuncolo. Tu non potrai mai possedere il nome di Dio e servirsene. Mentre Dio conosce il nome dell'uomo, l'uomo non conosce il nome di Dio. Qui c'è tutto un discorso molto grande. Pensate ad Adamo che dà il nome a tutti gli animali per dire che se ne appropria dell'essenza, del loro mistero vitale. Noi non possiamo appropriarci dell'esistenza di Dio, di capire il mistero di Dio, mai. Se lui non ci dice chi è, noi non sappiamo niente. Quindi c'è questa sottolineatura. Pensate anche a quei tempi come il nome era utilizzato nella magia, nella necromanzia, nel nome di, caccio i demoni, nel nome di, anche nel nome di Gesù ci sarà questa diatriba. E ci saranno i discepoli che vanno da Gesù a dire: c'è gente che caccia i demoni nel tuo nome, ma non sono dei nostri, dobbiamo bruciarli vivi? E Gesù dice: chi non è con me, chi non è contro di me, è con me, lasciateli stare. Ecco. Quindi l'interpretazione cosiddetta esistenziale, io sono chi sono, il trascendente. Quarta lettura, allora, qui dovete essere bravi e tornare alle elementari quando il maestro vi insegnava la grammatica. Vediamo se riusciamo. In ebraico il verbo essere non è mai usato come copula. Vi ricordate cos'è la copula? Cioè, in una frase tipo io sono Carlo Miglietta, allora io è il soggetto, sono è la copula, Carlo Miglietta è il predicato. Tu sei una sedia, tu è il soggetto, sei è la copula, una sedia è il predicato. In ebraico il verbo essere come copula non viene mai usato. Cioè, se devo dire io sono Carlo Miglietta, in ebraico si dice io Carlo Miglietta. Se devo dire tu sei una sedia, in ebraico si dice tu sedia. Allora, la traduzione che tiene conto di questa sfumatura sarebbe: io sono colui che è, io sono colui che è l'essere, l'unico, io sono colui che esiste, contrapposto agli idoli che non esistono. Ed Isaia si dirà 42:8: io sono il Signore e non ce n'è un altro. E in tal senso l'hanno tradotto in greco i 70, ego eimi, on, io sono chi sono, io sono colui che è, e in latino la vulgata sum qui sum. Allora capite tutta la strategia mentale di Giovanni, che per proclamare divinità di Dio, di Gesù, usa il verbo io sono, che invece in ebraico non si dovrebbe mai usare, e lo mette lo fa dire a Gesù più volte: io sono il buon pastore, io sono la via, la verità, la vita, io sono. Allora, se non capite questo, non capite perché quando Gesù dice io sono il buon pastore, io sono la vera vite, gli astanti si stracciano le vesti e dicono ha bestemmiato, perché avrebbe dovuto dire io il buon pastore, io la vita. Invece si dice io sono, è il nome santo di Dio, e quindi si attribuisce la divinità, si proclama Dio. Tutte le volte che voi trovate l'ego e il mi in greco e l'io sono nella nostra traduzione italiana, è l'autoproclamazione della divinità di Dio. Ecco perché gli astanti, prima che Abramo fosse, io sono. Vi ricordate questo versetto di Giovanni, che tra l'altro da un punto di vista della sintassi non funziona neanche bene, ma io sono, perché noi abbiamo voluto dire prima che Abramo fosse io c'ero già, io no, prima che Abramo fosse io sono, ma il nome è santo di Dio, e tutti si stracciano le vesti, pigliano le pietre, vogliono lapidarlo, ha bestemmiato. Quindi se si sa questo, si capisce poi anche il Vangelo di Giovanni e tutte le autoproclamazioni in Giovanni di Gesù come Dio. Ultima, ma voi magari ne trovate anche delle altre, proprio perché il verbo essere non è copula, necessita sempre di una preposizione. Cioè, io sono per, io sono con, io sono a favore di. Allora vedete, è il Dio vicino a noi, è il Dio con noi, è il Dio per noi, è Dio a nostro favore, è il Dio della relazione. Il Talmud dice: io sono sempre con voi. Cioè Dio è aperto alla storia, è in collegamento con il suo popolo. In Osea, capitolo 1, versetto 9, si legge questo: io non sono, io sono per voi a causa dei vostri peccati. Io non sono, io sono per voi a causa dei vostri peccati. Vedete che questa lettura quindi è presente già nella Bibbia. E allora ecco che il nome di Dio sarà Yahweh che ti ha tratto dal paese d'Egitto, cioè un Yahweh che fa, che è per, che è a favore. Questa è l'interpretazione cosiddetta dinamica, che è l'interpretazione semitica per eccellenza. Quindi è una rivelazione del nome che ci dà tanti aspetti, che è multiforme. Abbiamo visto, è l'eterno, l'illimitato, io ero chi ero, io sono chi sono, io sarò chi sarò, io sono colui che viene. È il creatore, colui che fa essere, è il trascendente, io sono chi sono, tu non riuscirai mai a comprendermi pienamente. Io sono colui che è, io sono l'essere, l'unico, gli idoli non esistono, ma anche io sono per, io sono con, il Dio della relazione. Nel Midrash Shemot Rabbah, Dio dice a Mosè: quando esercito la giustizia mi chiamo Elohim, quando combatto contro il male sono Sabaoth, Tsebaoth, Dio degli eserciti, delle schiere, quando sono misericordioso sono El Shaddai, il Dio della montagna, ma quando agisco con misericordia mi chiamo Yahweh, YHWH, cioè è il Dio per, è il Dio che ama, è il Dio amante. E pastore Enrico Paschetto, che mi onorava della sua amicizia e che mi chiamava sempre Don Carlo, sfottendomi, perché diceva: tu non sei più di un prete. Allora diceva: un solo verbo risuona nell'universo, io sono, ma solo Gesù Cristo è colui che ce lo fa udire. Gesù infatti significa Yahweh salva, ed è l'unico nome dato agli uomini per i quali dovranno essere salvati. E allora Romani 10: se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, sarai salvo. Filippesi 2: Gesù ha il nome che è sopra di ogni altro nome. Nel nome di Gesù si compiono miracoli, Atti 3:6. Nel nome di Gesù si sottomettono gli spiriti immondi, Atti 16:8. Ecco, Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita. Se infatti non crederete che io sono, non dice chi io sono, che io sono, morirete nei vostri peccati, Giovanni 8. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora saprete che io sono, Giovanni 8, 28. Vi ho già detto, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero le pietre per scagliarle contro di lui, Giovanni 8, 59. Ecco, tutte le volte che nel Vangelo di Giovanni compare la formula io sono, è autoproclamazione della divinità di Gesù Cristo. Mi fermerei qui. Su questo capitolo ci sono ancora tante cose da dire. Dovremo parlare di questa strana cosa di Dio che dice: quando ti avrò liberato dalla schiavitù servirete Dio su questo monte. Cosa vuol dire uscire dal servizio per andare a un altro servizio? Cosa significa questo scambio così? E poi potremo andare decisamente sul capitolo 4. Ci fermiamo qui.